Prosegue Maracanã su TM Radio di nuovo, buon pomeriggio questa volta da Vincenzo Marangio, prendo il posto di Alessandra Santarelli, andremo avanti fino alle ore 17, dall'altra parte del vetro saluto Andrea Maiocca, Gennaro Lapadula e Francesco Tringali per la parte tecnica e la parte redazionale, ma soprattutto un saluto a tutti quanti voi e a chi già ci sta ascoltando perché già è in linea Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Oltre ad Alessio Tacchinardi, Alessio sei in ottima compagnia perché mi arriva l'ok anche, c'è Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori, buon lunedì
e
a tutti.
Gianpaolo Gherarducci, ciao Gianpaolo, ben ritrovato anche a te.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Siamo tutti e tre presenti, allora io direi di partire. Tra un po' vi chiederò un po' la vostra griglia, il tema del pomeriggio è questo, la griglia della Serie A, quale sarà secondo voi l'ordine di arrivo con eventuali sorprese oppure no. Però volevo fare comunque un passo indietro molto brevemente sulla nostra nazionale in attesa della prossima partita, però in questi due pareggi che cosa c'è da dire? C'è stato un passo indietro, un'involuzione in qualcosa o nulla di preoccupante? Comincio da Alessio Tacchinardi. Alessio.
Ieri è piaciuta ancora la nazionale. È piaciuta, secondo me hanno anche migliorato una condizione fisica. La difficoltà, la difficoltà è non essere riusciti a fare gol contro comunque una squadra organizzata che andava a mille all'ora, perché poi è stata una partita anche emozionante. Insomma, per essere i primi di settembre, avere già un'intensità del genere, a me è piaciuta, è divertita. La nazionale ha fatto sempre il suo gioco, ha sempre provato a creare gioco, ha sempre provato a creare occasioni. Quella di Berardi è pesante, anche perché penso che fosse andato in vantaggio avrebbe vinto meglio, però sai, sono partite difficili e delicate, si complica un po', però io ho la sensazione che questa squadra sia forte. C'è sempre un po', no, questa discussione, no, del centroavanti con la nazionale che zoppica sempre, che se poi si impegna tantissimo e è forte, perché nel suo club l'ha dimostrato. Ecco, lì forse può essere non dico un problema, perché Immobile è un giocatore forte, però forse per il gioco, no, di Mancini non viene esaltato al massimo della sua qualità. Gli altri invece fanno tutti bene, mi è piaciuto molto, e peccato per il rigore Giorginio, perché insomma la nazionale meritava di vincere questa partita.
Esatto. Allora vado da Massimo Brambati. Massimo, peraltro quel rigore, nella forma, nella camminata, nell'impostazione ci ha dato un déjà vu, poi però il finale non è stato sicuramente come quello che abbiamo apprezzato a Euro 2020, ma al di là di questo, la tua sensazione sulla nazionale in queste due partite che abbiamo visto?
Meritava assolutamente di vincere entrambe le partite, non tanto per il rigore sbagliato quanto per, insomma, il gioco espresso, le occasioni avute sia con la Bulgaria che con la Svizzera. Sono 4 punti lasciati lì. Dispiace, perché comunque si poteva probabilmente anche chiudere il discorso. Sono d'accordissimo con Alessio quando dice che è probabile che nel gioco di Mancini il campionato italiano non offre un centravanti con le caratteristiche funzionali al gioco del nostro allenatore. Io ho avuto tra virgolette questa soffiata per cui Mancini avrebbe detto che per esempio un giocatore come Kane, il centravanti del Tottenham, sì, sarebbe un centravanti tra virgolette ideale per il suo gioco. È logico che il campionato italiano, come vediamo, non ci dà grandi centravanti, ribadisco, magari funzionali al suo gioco. Se andiamo a scartabellare un po' le squadre che sono al vertice, hanno quasi tutte punte straniere. L'Inter aveva Lukaku e Lautaro, adesso c'è Dzeko, Sanchez, la Juve di Bale Morata. Non ci sono punte italiane nelle compagini top del campionato italiano.
Diciamo forse Insigne nel Napoli. È Insigne nel Napoli.
Sì, però non è proprio la punta. Punti di centravanti. Okay. Io sto a centravanti. Okay. Osimhen nel Napoli. Sì, sì. Ibrahimovic e Giroud nel Milan. Insomma, le squadre di vertice italiane, il primo che vai a trovare, che peraltro fa tanti gol nel suo club, è Immobile. Poi addirittura passi a parlare di Raspadori, è sicuramente un giovane interessantissimo, ma parte con caratteristiche completamente diverse. ma comunque è ancora, insomma, giocare il Sassuolo, io con tutto il rispetto per il Sassuolo,
però certo, insomma, l'esperienza internazionale conta a certi livelli, in certe
esatto,
squadre.
Esatto.
Gianpaolo Gherarducci, la tua fotografia, e poi ripartirò da te per una domanda su un centrocampista in particolare.
In tutto ci vuole un pizzico di fortuna, secondo me. L'Italia non ne ha avute in queste due partite, ha avuto sempre il vento a favore agli europei, e questo spiega abbastanza, insomma, per quale motivo l'Italia, insomma, non ha vinto contro Bulgaria e Svizzera. Ovviamente avrebbe meritato di vincere, però a volte, insomma, gli episodi ti vanno contro. Per quanto riguarda Immobile, sarà interessante vederlo con Sarri, perché comunque la Lazio adesso giocherà con un gioco abbastanza simile all'Italia, con un baricentro molto più alto. Lui gioca molto bene quando vede in faccia la porta, diventa un giocatore abbastanza normale quando gioca a spalle alla porta. Questo è un problema tattico, secondo me, per lui abbastanza evidente. Lazio di Inzaghi, che giocava con un baricentro basso, poteva comunque giocare in spazi molto più grandi, con assist forniti da Luis Alberto, con Rea Milinkovic. Con l'Italia mi sembra che questa cosa, insomma, non lo aiuti questo schieramento, questo modulo tattico.
Gianpaolo, resto da te, poi sì, voglio il parere anche di Alessio. E
però
di...
vorrei, scusa,
sì, Massimo, vai.
Posso far, certo, fare una riflessione ai nostri ospiti, ai tuoi ospiti?
Nostri, siamo tutti insieme, vai.
No, vorrei dire, sì, che tra l'europeo e le ultime due partite, l'Italia nei 90 minuti regolamentare ha vinto una partita, nelle ultime credo 6.
Col Belgio ha vinto.
Austria, Belgio, Spagna, Inghilterra. Austria, Belgio, Spagna, Inghilterra.
Ne ha pareggiate tre, ne ha vinta una.
Ha vinto col Belgio.
Ho detto nelle ultime 6 ha pareggiato nei 90 minuti 5 partite. Sì. È andata a vincere sempre, sì, o ai supplementari o ai calci di rigore.
Esatto.
Le ultime 6 ne ha pareggiate 5, ai 90 minuti. Questa è una piccola riflessione da fare.
Che facciamo
non
sull'attacco?
È vero che arriviamo da 37 risultati utili consecutivi, è vero che abbiamo vinto il campionato europeo. Tutte queste cose sono vere, ma guardiamo anche, diciamo così, il bicchiere mezzo vuoto.
È una squadra che fa tanti gol, questo è chiaro.
Questo sì.
È evidente che, per esempio, anche con l'Austria era una squadra che aveva gamba, bene organizzata, aveva anche dei buoni giocatori. Siamo andati in grande difficoltà. Se non dimentichiamoci quel piede 42.
Parlavo di fortuna e sfortuna prima, certo.
Gianpaolo, invece, vedi, poi voglio sentire anche Alessio che cosa ne pensa. C'è un ascoltatore che dice sì, però si insiste con Immobile. Perché, per esempio, a Moise Kean non è stata data nemmeno un'opportunità in un'ottica di turnover generale? Gianpaolo, che ne pensi?
Moise Kean sappiamo che non ha un carattere esattamente docile, mi pare che abbia avuto qualche problema con Mancini. Probabilmente sconta ancora quel fatto, mentre Immobile è un soldato allineato e coperto, e quindi per Mancini è giusto che giochi lui. Poi è chiaro che se i fatti daranno sempre contro Immobile, qualche novità ci sarà nelle prossime partite, questo mi pare evidente, però Immobile parte in netto vantaggio rispetto a Kean.
Alessio Tacchinardi, tutti questi pareggi significa che funziona poco la concretezza sotto porta, quindi torno sul discorso attaccanti.
No, ma io voglio un attimo tornare al discorso di Massimo,
sì,
che ha parlato di numeri delle ultime partite, però se tutti noi ci guardiamo all'inizio europeo, nessuno pensava che l'Italia vincesse questo europeo, cioè secondo me sono andati oltre il loro livello, cioè noi anche con la Spagna abbiamo visto, con la Spagna ci è andata una rumba mica da ridere, eppure abbiamo sofferto e siamo riusciti a vincere il rigore. Cioè io, Massimo parlava, è vero che le ultime partite hanno rallentato un po', che poi sono state proprio, perché ieri se Jorginho fa gol su rigore vince la partita, e con la Bulgaria uguale. Detto questo, però, non mettiamo troppa, tra virgolette, a questa nazionale, che personalmente non è una super nazionale, è una buona nazionale, allenata splendidamente da un grande allenatore. Poi io non so quanta gente all'inizio europeo pensava che questa nazionale vincesse gli europei. Poi
nessuno, io no, sicuro.
Io neanche.
Io lo davo forse nelle prime 8.
Massimo, e te la rifaccio quindi sulla scelta del ragionamento di Alessio. Se si dovesse rifare l'europeo adesso, si vincerebbe di nuovo? Cioè, mi spiego, è stata anche un'alchimia particolare che ci ha portato alla vittoria.
Sì. Secondo me è stata una concatenazione di situazioni. Vabbè, in parte anche fortunate, ma d'altro canto non ho mai visto arrivare a diventare il campione europeo uno sfortunato, quindi il pizzico di fortuna ci vuole per vincere. Ci sono sicuramente tutti i meriti, però io faccio riflettere su dei numeri.
Sì.
Siamo arrivati a vincere un europeo, ma non è che, faccio un esempio, non l'hai vinto come il mondiale dell'82, per esempio, dove hai cominciato a vincere con l'Argentina, col Brasile, li hai messi tutti in fila. Lì hai veramente vinto sul campo nei 90 minuti.
Vero.
E hai schiacciato le migliori del mondo, perché Germania, Polonia in quegli anni, Brasile e Argentina erano sicuramente, oltre alla Francia, credo, erano le più forti che c'erano in circolazione nel mondo. Invece questa volta, insomma, sei arrivato, hai vinto, siamo tutti contenti, ma se dobbiamo fare una riflessione a bocce ferme, non ci dobbiamo troppo stupire se magari... sì, è vero che ha ragione Giampaolo a dire che non abbiamo vinto per un pizzico di tanta sfortuna, però è anche vero che quando hai le occasioni, rigore a parte, se non la metti dentro ci sarà anche un po' di demerito da analizzare perché uno non la mette dentro.
Giampaolo, invece domanda che ti faccio, e poi dopo proprio con Massimo e con Alessio voglio approfondire questo aspetto. Uno dei migliori in campo è stato probabilmente senza dubbio Locatelli, ma proprio per la quantità di palloni, tra poco prendo anche un po' dei numeri.
Ho sentito bene.
Ho detto uno dei migliori in campo è stato sicuramente Locatelli, uno dei migliori in campo. Sì. Tra poco vi sottopongo anche un pochettino alcuni dei suoi numeri in un'analisi abbastanza approfondita. Questa è una buona notizia per Mancini, ma anche per Allegri, così ci spostiamo anche sul campionato. È il giocatore che serve alla Juve?
Adesso che serva la Juve non lo so, che sia un ottimo giocatore sicuramente, poi magari la Juve avrebbe bisogno di un giocatore forse un po' diverso, però comunque mi sembra che sia una conferma del livello, insomma, attuale di Locatelli, che sta crescendo esponenzialmente già, ovviamente dal campionato scorso con Sassuolo, l'ha confermato in nazionale, il che ovviamente per tutti è una buona notizia, nel senso, arrivare a un certo livello si può arrivare, poi insomma con la pressione sulle spalle di un trasferimento ovviamente pesante, se lui riesce a confermare quel tipo di giocatore che abbiamo visto negli ultimi 12 mesi, ovviamente è un bene per tutti.
Alessio, te la rigiro a te, 76 minuti in campo, 80 palloni toccati, 2 assist, 90% precisione dei passaggi, 3 passaggi chiave, 2 occasioni create, 6 duelli vinti, 6 palle lunghe riuscite su 9. Questi sono i numeri di Locatelli nella partita contro la Svizzera. È il giocatore che tornerà maggiormente utile ad Allegri?
Io penso che ieri ha fatto una grande partita, mi è piaciuto soprattutto a livello dinamico, no? Perché se c'è magari un difetto tra virgolette di Locatelli, che non è un giocatore super dinamico in un calcio invece dove si va a mille all'ora, abbiamo visto, no, la dinamicità che ha Barella nel campo, invece ieri ho visto un giocatore molto dinamico, molto intenso, e giocando da mezzala che magari non va a esaltarsi al massimo, no? Perché secondo me lui è un grande giocatore a 2.5, però quando ha la palla vede calcio, sa far calcio, mette la palla sopra, cosa che alla Juve non c'è un giocatore con quelle caratteristiche, perché se un po' si assomiglia a Arthur non c'ha la verticale che c'ha Locatelli, c'ha sempre quel passaggino lì a 5 metri che raccorda sempre bene, però ha un lancio non come Locatelli. Io ho visto un grande giocatore e soprattutto la mezzala l'ho visto molto dinamico, quindi per Allegri aveva visto la partita, sarà stato molto contento visto la difficoltà che ha in mezzo al campo. E quindi insomma Locatelli ha fatto una grande partita da grande giocatore.
Massimo, ha rubato un po' la scena a Jorginho nella partita contro la Svizzera?
Ma io credo che più che altro avrà fatto forse rimpiangere un po' Allegri, che non l'ha utilizzato né con l'Udinese e né con l'Empoli, se non alla fine, insomma facendo giocare poi Danilo. Io credo che una piccola riflessione l'avrà fatta Allegri. E la dovrebbe fare Allegri, non capisco, giro la domanda magari a Giampaolo e ad Alessio, come mai Allegri a volte si ostina a dire che non sono in condizioni, che qui che là, io non riesco a capire come mai non sono in condizione alla Juve e poi giocano in nazionale. Non capisco la condizione se arriva in due giorni di allenamento, perché non averlo in condizione... con l'Empoli e poi averlo in condizione qualche giorno dopo per essere convocato e per giocare titolare, io credo che, non so,
una riflessione, una riflessione ci sta.
Io la farei, beh, io la farei una, la farei una riflessione da questo punto di vista,
Massimo,
sicuramente,
quindi,
perché ha giocato sicuramente una bellissima partita.
Questo quindi è il tuo assist per vedere. Gherarducci.
No, ma anche su Chiesa, non solo su Locatelli, ma anche su Chiesa, che ha giocato un quarto d'ora con l'Udinese e 60 minuti con l'Empoli, e non ho capito perché, nel senso che ormai Chiesa mi sembra in questo momento uno dei migliori giocatori italiani, però anche Mancini ieri l'ha messo in panchina per far giocare Berardi. Sono cose, per carità, sarà titolare.
Quello forse
però sì, ci sta come alternanza, ci sta.
Quello forse,
però,
Gianpaolo, quello forse sì. Perché nella nazionale credo che l'unico giocatore, voglio sentire anche cosa pensa Alessio, l'unico giocatore che può spaccare la partita, che ha a disposizione in tutti i giocatori che ha, è forse proprio Chiesa, e magari lui, pensando di poter spaccare la partita se si metteva in un certo modo, metterlo fresco poteva dare una marcia in più o dare una svolta alla gara, non so, perché magari facendolo partire dall'inizio, un po' come faceva Allegri con Douglas Costa, ecco.
Alessio.
No, sono d'accordissimo con quello che dice Massimo, cioè Chiesa, e sono d'accordissimo anche nel dire che Locatelli e Chiesa sarebbero straserviti, non nelle due partite contro Udinese e Empoli, dove adesso la Juve va a giocarsi una partita, perché ormai tra poco ci si avvicina a una partita talmente importante che si dovesse perdere da 8 punti dal Napoli dopo 3 giornate. Quindi quelle due partite lì, vedere un Locatelli che poi, quando poi è entrato contro l'Udinese e contro l'Empoli, è stato anche bene, perché poi alla fine ha fatto anche quel tiro di sinistro che poi è uscito di poco, però era anche vivo e tutto. Soprattutto, aggiungo, come diceva Massimo, in un centrocampo così, cioè soprattutto in un centrocampo della Juve, Locatelli serve e sarebbe servito con l'Udinese, come non doveva uscire né Cuadrado né Chiesa in quella prea lì. Quindi lì state fatti, secondo me, degli errori che ci possono stare, ma penso che Allegri abbia capito anche lui gli errori che ha fatto. Detto questo, Chiesa, lo stesso Chiesa, è fortissimo, e in panchina, avendo giocato magari 3 giorni prima un'intensità importante, ci può stare che entri, come parlava Massimo, di Douglas Costa e spacchi la partita. Sì. Non mi è piaciuto tanto Zaniolo, non mi è piaciuto molto Zaniolo, però ci può anche stare, anche perché poi entri tardi, comunque lui veramente deve trovare ancora una condizione fisica importante, perché comunque manca da tanto, però ha fatto vedere comunque che ha gamba, passo, però abbiamo visto ieri Massimo come hanno provato un po' lui, un po' Insigne, un po' Chiesa, quel centroavanti lì facciamo fatica a trovarlo,
Massimo. Si fa fatica. No, io leggevo nel frattempo messaggi.
Sono d'accordo su Zaniolo, esatto. Quello che hai detto adesso, sono d'accordissimo su Zaniolo, perché è un giocatore, a me è sempre piaciuto, è un giocatore, io ho sempre detto in tempi non sospetti, Chiesa e Zaniolo sono i due giocatori giovani pronti al salto. Poi purtroppo Chiesa l'ha dimostrato, purtroppo Zaniolo ha avuto questi due infortuni, tra le altre cose drammatico il secondo, perché rifarsi male al ginocchio è stato veramente brutto. Io mi auguro veramente che Zaniolo torni ad essere il Zaniolo che conosciamo tutti, perché non solo fa comodo alla nazionale e fa comodo alla Roma, ma è anche un piacere vedere giocare i nostri giovani ad alti livelli.
Gianpaolo, i nostri ascoltatori stanno mettendo in dubbio quello che potrebbe essere, ma perché nel calcio poi si dimentica molto in fretta, no? Quello che potrebbe essere un possibile pallone d'oro per Jorginho, e dicono: ma siete sicuri che sia da pallone d'oro? Subito l'hanno scaricato. Gianpaolo, che dici?
Ma se il pallone d'oro, insomma, lo vincono i fenomeni oppure chi è dentro squadre che vincono qualcosa. Quest'anno è fatale che Jorginho sia uno dei favoriti. Poi, insomma, che possa anche cambiare tecnica per battere i rigori ci può stare, perché mi sembra che l'abbiano un po' capito, però così, insomma, limitarsi soltanto a un rigore sbagliato mi sembra un po' troppo. Poi se da adesso a dicembre Messi farà fenomeno a Paris Saint-Germain, o Ronaldo allo United, o qualcun altro che adesso mi viene in mente, può anche essere che ci sia più bagarre. In questo momento, per un giocatore che ha vinto Champions League e campionato europeo, è abbastanza normale che sia in pole position per vincere il pallone d'oro, che l'ha vinto anche Summer nel 96, per fare un esempio.
Sì. Massimo, tu l'avevi intuito quel calcio di rigore, perché Van Basten, io ricordo, faceva il saltino, ma non capivi mai dove tirava. Stavolta invece Jorginho si era un po' capito.
Ma lui fa un po' la rincorsa e si ferma perché rallenta la corsa sul dischetto, pensando che il portiere probabilmente fa il passo e si muove.
Esatto.
E secondo me invece il portiere svizzero è stato fermo sulla riga fino all'ultimo.
Se l'è studiato
nel
bene.
Momento in cui stava fermo, io ho pensato: adesso tira una mina, o se non tira forte. infatti è stato così, come è stato credo con la Spagna o con l'Inghilterra? No, con l'Inghilterra.
Con l'Inghilterra. Però mi chiedo una cosa, quando uno fa il saltino e arriva a calciare, ha la forza per tirare una cannonata? Dal punto di vista dinamico, chiedo.
Senza Van Basten, secondo me, no.
Van Basten, il saltino lo faceva prima,
poi arrivava la rincorsa.
Esatto. Poi arriva veloce sul pallone.
No, è vero questo.
Se uno può calciare forte dopo che fa il saltino avvicinandosi piano piano.
Alessio, tu che calciavi forte, è possibile farlo con un saltino prima?
Allora, io adesso allenatore, l'anno scorso avevo un ragazzo che provava a fare proprio quel saltino lì. E se tu stai fermo, devi stare fermo fino alla fine, come ha fatto portiere a Svizzera, ma come se stai fermo fino alla fine e questo non picchia la palla forte, tu riesci a arrivarci. Il problema cos'è? Che se vuoi fare, cerchi di intuirlo prima te, che parta lui e lui sono bravi che spostano la caviglia e te la mettono in un'altra parte. Però dov'è? Secondo me hai la forza di poter picchiare la palla un po' più forte. Lui le tira veramente piano adesso. Cioè lui sta veramente tirando piano. E quindi oggi se tu stai fermo, cioè, e lui parte e tira così, lo prendi quel rigore lì. Cioè lo prendi o la picchia un po' più forte. Adesso poi, non è, perché come batte lui... Che l'ha sempre fatto, però gli ultimi due li ha sbagliati mentalmente. Perché, come Massimo parlava prima dei numeri della nazionale, è stata sfortunata. Ma come tutte le grandi squadre, poi ti studiano, cercano delle contromisure, indipendentemente da l'Italia meritava di vincere ieri, però ti studiano, tutti ti studiano, dal Guardiola quando giocava col Falso Neve e compagnia, e tutti trovano delle soluzioni. Perché il bello del calcio è quello. Il bello del calcio è anche che ti metti lì a studiare Jorginho. E se tu veramente stai fermo fino alla fine e lui tira così piano, cioè oggi i portieri sono degli armadi, cioè riescono a prendertela, quindi anche per lui adesso non sarà facile. Chiudo velocissimamente sul pallone d'oro. A me piacerebbe che invece lo vinca Jorginho, per far capire che è vero che puoi nascere come Messi e Ronaldo, avere delle qualità fantastiche e fenomeni assoluti, ma con il lavoro, l'umiltà, la dedizione. E io non sono d'accordo con Cassano quando dice che sarebbe una vergogna che lo vincesse Jorginho. Merita un giocatore del genere, perché con sacrificio, umiltà, dedizione al lavoro e crescendo ogni giorno è riuscito ad arrivare magari a traguardi immaginabili. Quindi io lo darei a Jorginho per quello. Poi se tutti vogliono identificarsi in Messi, Neymar, va bene uguale. Però mi piacerebbe proprio per il sacrificio, la costanza, l'umiltà di questo ragazzo.
E cambiare un po'. Allora io sto...
Vado indietro un po' di qualche anno.
Sì.
Rispetto ai rigori, non so se vi ricordate i rigori di Casarsa, che non prendeva la rincorsa, era senza rincorsa, lui da fermo tirava.
Tu dici che potenza poteva mai dare?
No, io non ricordo un rigore sbagliato da Casarsa, io non lo ricordo un rigore sbagliato da Casarsa.
Signori,
certo.
Sì, in effetti là, dare la potenza.
Io forse sono andato troppo indietro.
Sei andato parecchio indietro. Infatti mi sono arrivati tutta una serie nella messaggistica di punti interrogativi che non puoi capire. E allora facciamo così, siccome tra i tre saluterò adesso Giampaolo Gerarducci.
Pure il mio il punto interrogativo.
Sì,
Ragazzi, metti il Twitter, Alessio. Rigore.
Io ricordo
Giampaolo.
Me lo ricordo io, Massimo. Sì, me lo ricordo Casato, sì. La Fiorentina,
me lo ricordavo io. Buonissimo calciatore, ragazzi. Sto parlando di uno che ha giocato. Era un falso 9 Casarsa.
Il primo, forse, nella storia.
Forse il primo. Se no, vado indietro ancora, ti dico che il cucchiaio non l'ha inventato Totti, l'ha inventato Panenka.
Vabbè, sì, quello sì. Quello sì. Certo. Quindi a beneficio dei punti interrogativi.
Ragazzi, invece di dire. Invece i punti interrogativi dovrebbero dire. Sono anche uno storico.
Esatto.
E come il calcio. come il calcio d'angolo di Chiarugi o di Palanca.
Bravo, bravo.
Palanca ho fatto il tempo
36 marciano, di piede,
esatto, 36 di piede, esatto.
Esatto. A beneficio dei punti interrogativi, Gianfranco Casarsa, classe 1953, insomma, è stato poi tra le altre cose una bandiera un po' della Fiorentina, no? 98 presenze, 19 gol per lui, poi al Perugia 60 presenze, 6 gol, ha chiuso con la Massese dopo essere stata l'Udinese. Prima di salutare, così facciamo un po' di storia, prima di salutare Giampaolo Gherarducci, perché invece Alessio e Massimo restano con me, Giampaolo, mi devi dare la tua griglia. Come finisce questo? Lo so che è presto, però ti devi cominciare a lanciare. Mi hanno dato ordini dalla redazione. Chiedi la griglia ai ragazzi oggi.
Le prime tre o le prime quattro?
Le prime quattro, io direi.
Le prime quattro. Sì. Inter, Napoli, Roma, Milan.
Attenzione, quindi tiri fuori la Juventus e questa poi... mi vuoi dare una spiegazione su tutte queste? Chi sarà determinante per questi quattro posti?
Per questi quattro posti?
Sì.
Insomma, l'Inter perché è la squadra più forte comunque complessivamente, il Napoli perché ha un ottimo allenatore, la Roma mi sembra, insomma, tecnicamente migliorata, e il Milan insomma si confermerà secondo me tra le prime quattro.
Poi progetto dopo... di continuità, diciamo.
Sì, cioè nel senso stesso allenatore, sì, più o meno. Vabbè, questo è.
Bene, grazie a Giampaolo Gherarducci. Ciao Giampaolo.
Figurati, ciao,
Alessio, ciao. Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati invece restano con me, però adesso c'è una pausa, poi torniamo e andiamo con le griglie, però voi mi darete una motivazione più approfondita delle vostre. Torniamo tra poco.